مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Pippo Ciorra, curare una mostra di architettura contemporanea.
L'obiettivo di questa breve lezione è il tentativo di indagare il concetto stesso di curare, soprattutto quando l'oggetto delle attenzioni del curatore è l'architettura, il suo contesto fisico. Quando il contesto è un museo, per esempio, come il Maxxi, che è quello in cui operiamo adesso, e quando il contesto temporale è una fase così complicata della storia europea e della storia dell'architettura in particolare. Per essere onesti, bisogna cominciare ammettendo che io sono un esemplare di curatore d'architettura solo relativamente rappresentativo. Sono piuttosto uno stadio evolutivo intermedio di una figura che tutto sommato in Italia, nei musei italiani, ancora è molto poco presente o non c'è affatto. La cura delle mostre in Italia è stata finora intesa più come una prosecuzione del lavoro di architetti, storici, critici, attivisti e responsabili vari che hanno in qualche modo esteso il loro impegno alla produzione di mostre di architettura. Per decenni le grandi istituzioni come la Biennale, la Triennale hanno sempre usato affidare la cura delle loro mostre soprattutto ad architetti, no? Negli anni 60 erano Gregotti, De Carlo, Rossi, negli anni 80 ricordiamo Portoghesi, che citeremo più tardi. Ancora oggi, se vogliamo fare un riferimento terribilmente attuale, la procedura con la quale è stato assegnato o scelto il curatore di architettura della Biennale di Venezia di quest'anno per il padiglione italiano è stata una specie di selezione semiprivata di 10 figure alle quali è stato chiesto un progetto e tra le quali poi è stato scelto il curatore, e più o meno tutti e 10 questi personaggi erano non curatori, erano critici, architetti, in qualche caso storici. E anche la persona che poi è stata scelta per fare il progetto che sarà a Venezia nel padiglione italiano a fine agosto è Luca Zevi, un architetto militante, presidente dell'INARC, a volte attivo in qualche rivista, eccetera. Comunque una persona che non ha la storia, il passato e la formazione di un curatore. Tutto questo segna una differenza sostanziale rispetto alla storia internazionale dei musei di architettura, moderna e contemporanea. Nei musei, infatti, la figura del curatore viene da una... Nei musei esteri, la figura del curatore viene da una formazione più specifica, più vicina a quella del curatore d'arte, no? Crescono insieme in università, musei, istituzioni, ed è più lontana da quella del critico, dello storico d'architettura o dell'architetto militante che molto spesso abbiamo visto troviamo da noi e che sono poi attivi in genere fuori dai musei in campo professionale o accademico. Noi quindi adesso siamo, noi architetti italiani, noi persone che in Italia provano a fare questo lavoro, siamo una specie di animali selvatici, no? Che vengono dal campo aperto della critica, dell'attività culturale intorno all'architettura e impariamo lentamente a lavorare dentro uno spazio molto più addomesticato, molto più tamed, come quello delle istituzioni espositive e museali. Dall'altra parte, invece, nella storia internazionale dei grandi musei, figure come Philip Johnson, come Drexler, come Terence Riley o altri rappresentano invece una genia che per tutto il Novecento ha portato queste figure di specialisti a crescere dentro le strutture tradizionali del museo, interpretando il ruolo di curatore come un'evoluzione naturale e contemporanea di quelle figure come il conservatore, come l'operatore museale tradizionalmente inteso. Nel mio caso e nel caso di tutti quelli che come me e prima di me stanno cercando di lavorare per costruire anche in Italia lo spazio culturale e professionale per una figura di questo tipo, curare l'architettura vuol dire definire un'area complessa attraversata da una pluralità di temi, questioni e attività. Si può dire, per quello che è la mia storia personale, che la figura di curatore d'architettura nasce dall'incrocio di quattro impegni diversi, quattro attività diverse. Il primo è quello di critico, il secondo direi quello di studioso dei fenomeni della città, che è un lavoro su cui molti ci siamo concentrati in Italia negli ultimi anni. Poi quello di docente, no? Lavorare con gli studenti, organizzare un corso, molto spesso raccontare all'esterno i lavori di un corso è un lavoro che forma in qualche modo un curatore. E poi infine, e questo è molto specifico del curatore d'architettura, la tradizione di allestitore, cioè l'essere abituati a lavorare sulle mostre come progettisti dello spazio delle mostre, come progettisti dell'allestimento, che nella nostra storia molto spesso si è intersecato, mischiato, alternato con quello di curatore di mostre. Per la critica è semplice, io credo che per quello che mi riguarda, la voglia di occuparmi di architettura costruendo dei ragionamenti, costruendo dei fili logici che poi oggi diventano mostre, è stata forse il primo modo di avvicinarsi a questo problema. Ero ancora studente quando ho cominciato a rompere le scatole ai miei amici che scrivevano sul Manifesto chiedendo di scrivere articoli di critica. Questi articoli di critica sono diventati un esercizio continuo che mi ha permesso di fare quello che poi in fondo serve ancora oggi per questo mestiere, che è quello di collegare la scrittura, che è in fondo il modo più logico e chiaro di mettere in ordine le idee in architettura, con un racconto, una narrazione che raccontasse in qualche modo qual era la situazione, il progetto, le idee di una persona, le architetture esposte in una mostra, appunto. Tutto questo è la prima forse base logica per costruire la figura di un curatore, che quindi affonda radici nella figura, una figura molto difficile in Italia, che è quella del critico di architettura. La seconda, diciamo, sorgente, il secondo affluente nella figura contemporanea del curatore è quello dello studioso, soprattutto oggi, dello studioso della città. Basta pensare che almeno due delle biennali dell'ultimo decennio, quella di Fuxas e quella di Bardet, erano biennali dedicate al fenomeno della città, alla urban age, all'angoscia e all'eccitazione che attraversa le megalopoli e le grandi città, le grandi metropoli del nostro tempo. Quindi anche qui è molto difficile distinguere, separare nettamente lo studio dei fenomeni urbani dal lavoro che poi si fa oggi dentro il museo. Infatti questo poi per me riporta proprio all'inizio, quando io ho cominciato da studente a fare un dottorato di ricerca e a lavorare sul tema del museo. Come architetti e come studiosi quindi siamo sempre stati attratti dall'aura del museo, no? Da questa capacità di rendere importante, monumentale, definitivo quello che si fa in un museo. Siamo attratti anche allo stesso tempo dall'idea di città e abbiamo sempre pensato che organizzare una mostra sia un modo per contribuire a far evolvere l'architettura del nostro paese. Siamo altresì consapevoli che parlare di museo, e il Maxi lo rende molto evidente oggi, molto spesso vuol dire parlare soprattutto di spazio pubblico, e lo spazio pubblico è un altro importante punto di contatto tra museo e città. Sappiamo anche che lavorare sull'architettura vuol dire lavorare su un corpo professionale e culturale vivo, cercare di cambiarlo, indirizzarlo, influire sugli sviluppi e le tendenze del gusto. Io ho cominciato a occuparmi appunto di musei molto presto, quando ero uno studente di dottorato allo UAV a Venezia. Era la fine degli anni Ottanta e i musei erano da un lato la frontiera architettonica più eccitante, più d'avanguardia, no? La più estrema, sulla quale si esercitavano i progettisti più avanzati e più interessanti. Dall'altro lato però il museo era anche come istituzione, ed era anche era un edificio che ci raccontava molto bene che cosa stava succedendo alla città. E anche questa idea di come si poteva ragionare su come il museo racconti e interpreti la città, per esempio, lo vediamo molto bene nel lavoro di Le Corbusier, no? Le Corbusier è un architetto molto importante che non ha mai costruito sostanzialmente un museo nella sua vita, però ha fatto due o tre progetti cruciali, il museo a crescita illimitata, tutti i musei che sempre basati su un concetto molto semplice che è quello della spirale, perché la spirale è un po' una geometria che può non finire mai, che non ha gerarchia, che non comincia e non finisce. Pensando alle Corbusier, pensando al tema del museo, quando ho cominciato a lavorare su questi temi mi veniva una similitudine molto strana, molto interessante, che però per me è stata molto stimolante e molto chiarificatrice. In quegli anni, appunto negli anni Ottanta, quando io lavoravo su questi temi per la prima volta, si affermavano nel mondo i caricatori di diapositive tondi, i carousel, no? Che sostituivano lentamente quelli... I carousel contenevano 80 diapositive e si poteva andare avanti all'infinito, e sostituivano quelli più piccoli, no? Che ne contenevano una trentina, e più tristanzuoli, che erano quelli dritti. Questi caricatori, tutto sommato, avevano, secondo me, la capacità di raccontarci, di essere una metafora proprio di quell'idea di museo che era cresciuta con la modernità, nelle parole di Valerine, le parole di Le Corbusier, che erano quelle che spiegavano come le opere nei musei avrebbero dovuto essere visibili una per una, senza un'influenza gerarchica dall'opera precedente a quella successiva. Le opere andavano tenute, diceva Corbù, in un casier, no? nella rastrelliera, e tirate fuori una per volta e fatte vedere una per volta. Il caricatore tondo delle diapositive faceva esattamente questo, faceva vedere un'opera per volta girando all'infinito, senza inizio e senza fine, proprio come quella forma a spirale che abbiamo lentamente imparato ad associare per sempre in qualche modo all'idea di museo, no? Da quando poi Frank Lloyd Wright l'ha costruita nel Guggenheim, questa specie di carousel infinito che può andare avanti per tutto il tempo. Il proiettore circolare, appunto, poi permette alla sequenza di non avere un inizio e una fine, quindi risponde all'esigenza modernista di mettere le opere in un non ordine, no? In un ordine individuale. E poi in fondo racconta anche una cosa che c'è sempre stata nei musei. Basta pensare alla spirale meravigliosa dei Musei Vaticani, della rampa dei Musei Vaticani. Il Wright con il Guggenheim ha trasformato questo ragionamento in un archetipo efficiente e che ritorna ancora oggi in quasi tutti i progetti di museo contemporaneo ed ha affascinato tutti gli architetti. Alla fine del Novecento, dopo aver accompagnato la nascita del modernismo maturo e il ritorno all'architettura monumentale, importante, eclatante, spettacolare, i musei si sono trovati a descrivere l'affermazione di una nuova idea di città, basata su elementi e sistemi molto diversi da quelli che avevano guidato la costruzione urbana fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una svolta cruciale in questa idea di museo come descrizione di città è quella che troviamo se andiamo a vedere uno dei musei più importanti della fine degli anni 70, che è la Neue Staatsgalerie di James Stirling, costruita a Stoccarda, che era un museo che anticipava di molto l'effetto Bilbao, anzi direi che c'era un effetto Stirling molto precedente all'effetto Bilbao, ed era un museo che raccoglieva dentro di sé quasi tutte quelle funzioni di vita culturale che in genere eravamo abituati a trovare sparsi nella città: i cinema, i caffè, le sale per la musica, i luoghi per l'incontro, i negozi di oggetti interessanti. Insomma, andava succedendo ai musei esattamente la stessa cosa che era successa con gli shopping mall, con i centri commerciali, allo spazio commerciale. Quindi il museo e lavorare nel museo con la visione di un architetto era importante, perché ci permetteva di comprendere bene che cosa stava succedendo alla città, che cosa il museo rappresenta nella città e cosa la città rappresenta per noi. Incarnava in questa situazione la parte più sociale ed elevata dello spazio urbano. Stirling non solo comprende, ma interpreta e dà forma a questo fenomeno, legittimandolo poi con tutta una serie di tradizioni, appunto dalla rotonda di Schinkel, la rampa, l'organizzazione delle gallerie, eccetera. e da quello infatti nacque una cascata di musei e una incredibile competizione tra le città occidentali e non sulla costruzione dei grandi musei. Siamo nell'81 e da allora Stirling, Richard Meyer, Aldo Rossi, Frank Gehry cominciano a costruire musei ovunque nel mondo e a costruire una specie di sistema di rapporto tra l'architettura museale e la globalizzazione che ancora oggi e alla quale tutto sommato appartiene, no? In una fase matura anche il museo che abbiamo inaugurato a Roma nel 2010. Quindi il primo tema per costruire un curatore è quello di avere una formazione critica, una capacità di lettura critica dell'esistente. Il secondo è quello di saper mettere insieme la visione della città con la visione di quello che si fa dentro un museo e della forma del museo, che è una responsabilità ancora specifica del curatore di architettura. Poi c'è, per formare me almeno come curatore, è stata molto importante l'esperienza avuta nell'università, l'esperienza di lavorare con gli studenti e molto spesso trasformare dei corsi in mostre virtuali in qualche modo, no? Non avendo la formazione tipica appunto del curatore d'arte, perché in Italia non c'è, forse adesso cominciano a fiorire corsi universitari, master, che in qualche modo affrontano non solo il tema della curatela d'arte, ma quella d'architettura. Allora io ho cominciato progressivamente a pensare all'arte, alla produzione di architettura e alla cultura, appunto, come dicevo prima, come elementi che influenzano la forma della città e ne sono influenzati. Uno dei lavori più interessanti che feci con un gruppo ampio di laureandi tanti anni fa ad Ascoli Piceno fu quello di mappare, per esempio, lungo la mia adorata città adriatica, cioè quella specie di conurbazione infinita che sta tra Ravenna e Vasto e che fa una città lineare lungo l'Adriatico, cominciamo a mappare tutti i luoghi della cultura, tutti i luoghi dove si produceva arte, dove si esponeva arte, dove gli artisti abitavano, dove erano le gallerie, costruendo quindi una specie di strato complessivo di lettura della città che ci restituiva la presenza dell'arte nella città. Una volta costruita questa mappa abbiamo cercato di comprendere e rappresentare in che modo questi luoghi si relazionano tra loro e con lo spazio urbano complesso. Abbiamo scoperto che anche oggi lo spazio dei musei costruisce la città, anche se non lo fa più nel modo in cui avveniva nella città ottocentesca e nella città moderna del primo Novecento. Ancor più esemplare per spiegare il rapporto stretto tra research, teaching and curating è stato un lavoro che facemmo con un gruppo di studenti a Venezia qualche anno dopo, scegliendo 6 personaggi tipici della città contemporanea, anche in quel caso adriatica, cioè l'artista tedesca che vive a Urbino piuttosto che il gestore della discoteca di Rimini, eccetera, e seguendoli passo passo per una settimana, comprendendo quali erano i loro movimenti, la quantità di chilometri che facevano e come la somma di questi percorsi costituisse infine proprio la città, cioè quella che insieme tutti quanti consideravano la città. Ancora una volta, ed è in quel caso interessante, la Biennale di Architettura nel 2006, quando con gli studenti fummo invitati a partecipare a un workshop sulle città del mondo, e allora il nostro progetto di corso fu quello di una mostra, cioè di un grande plastico di New York fatto costruito in plexiglass, che raccontava tutti i percorsi e gli spazi pubblici e che soprattutto permetteva ad ogni persona che si avvicinava a New York di spostarne i grattacieli a suo piacimento come voleva. La terza componente di questa mia imperfetta identità di curatore è quella che nasce dall'abitudine ad allestire, cioè dall'attitudine a sperimentare la lettura e la trasformazione di spazi specifici attraverso la progettazione di allestimenti. So, in questo modo, di sfidare un tabù piuttosto consolidato e di mettermi pericolosamente a cavallo, on the edge, per l'appunto, proprio di quel confine che separa l'architetto che cura una mostra dal curatore. Ma credo che ne valga la pena, anche per investigare uno di quei caratteri che distingue il curator di architettura da quello di arte, e cioè una specie di obbligo morale a una maggiore sensibilità allo spazio. Questo ci riporta alla distinzione originaria: il curatore di arte ha la possibilità di esporre l'opera, no? In se stessa. La Venere degli stracci di Pistoletto era lì al museo, presente, si poteva, volendo, anche toccare, se fosse permesso, ed è esattamente la cosa che veniamo a vedere. Thank you. Nelle mostre di architettura invece in genere possiamo esporre solo simulacri, oggetti, rappresentazioni, parti, disegni. E molto spesso queste rappresentazioni devono poter assumere un senso nel loro insieme, non hanno abbastanza importanza, non hanno importanza valore da sole. Anche le parti, anche in architettura abbiamo imparato che le parti, le rappresentazioni, i simulacri diventano oggetti di culto, no? In qualche mostra fa al Maxi abbiamo esposto un famoso, meraviglioso disegno di Miss Van der Rohe della casa Farnsworth che ha la stessa allure, diciamo, di un disegno di Picasso per molte persone, no? O di un quadro di Matisse o di un disegno di Michelangelo, per capirci. Ciò non toglie che la mostra d'architettura rispetto a quella di arte ha un maggior bisogno di rendere evidente il concetto, il filo che tiene insieme tutte queste rappresentazioni e che costruisce un concetto complessivo e costruisce un senso che riesca ad arrivare velocemente al visitatore, in modo immediato, riuscendo a parlare a visitatori specialisti e a quelli meno specialisti. Per riuscirci è molto importante avere una spiccata sensibilità allo spazio. Ragion per cui, almeno fino a qualche tempo fa, il mio lavoro di curatore si è intrecciato spesso in maniera spregiudicata con quello di allestitore. A partire dalla Biennale Architettura del 91, quando Francesco Dalcò affidò a me, ad Alberto Ferlenga, la cura e l'allestimento delle mostre. Io mi occupai delle corderie e allestì delle mostre, in particolare una mostra che coinvolgeva 42 scuole di architettura internazionali e che invadevano tutte le campate delle corderie, si chiamava Venice Prize. Io svolsi il mio compito con passione e appropriata ingenuità, applicandomi, essendo la mia prima esperienza così importante, più che altro a fare meno danni possibili e ad imparare, approfittando anche di un budget che oggi farebbe ridere se noi lo dicessi. Esperienze come quelle però che sono state appunto di allestire spazi complessi come quello delle corderie, che sono state ancora importanti quando Margherita Guccione, la direttrice del mio museo, ha cominciato a fare una programmazione di mostre per quello che era il Maxi prima del Maxi, cioè quello spazio che oggi nel Museo Romano ospita la biblioteca, il ristorante, la libreria. Per quel che mi riguarda, proprio quel periodo di quella che oggi chiamiamo Palazzina D, appunto il Maxi prima del Maxi, rappresenta una fase molto fertile, in particolare grazie alla duttilità di quel vecchio spazio e ad alcune mostre in cui è stato possibile sperimentare soluzioni e approcci particolarmente interessanti. Mi tornano in mente in questo senso il progetto Musei, per esempio, in cui, oltre ad allestire una grande mostra internazionale sui musei, abbiamo provato a costruire una piccola mostra curatoriale, senza budget, fondata su riproduzioni e quasi solo cose scaricate da internet, si chiamava Next Generation, e messe insieme lungo un filo curatoriale. Oppure il bellissimo progetto di Atlante Italiano, un progetto di fotografia che era nato proprio per rendere esplicito il contributo dei fotografi italiani di paesaggio allo sviluppo della teoria dell'architettura e della città in Italia. Due mostre, insomma, nelle quali il contenuto è strettamente collegato alla vita e all'identità stessa del museo. Il museo e l'atto del curare hanno poi un'altra radice forte nella progettazione dello spazio pubblico. Il museo è uno spazio pubblico. Nel 2000, con un gruppo di studenti italiani e americani, andammo a costruire uno spazio espositivo dentro un centro commerciale, proprio per stuzzicare, no? Andare a sfruculiare in quella non differenza che a volte si dice esserci tra spazio commerciale e spazio pubblico, e che invece cercammo di mettere in evidenza proprio con un progetto costruito dentro lo spazio commerciale, che creò ovviamente delle tensioni e delle difficoltà. Curare, per avviarci alla conclusione e cominciare allo stesso tempo a raccogliere i temi più importanti, è disegnare il futuro dell'architettura. La storia dell'architettura moderna non è solo una storia di fatti, non è solo una storia di edifici, come direbbero gli storici provisibilisti che oggi non vanno più tanto di moda. E non è solo una storia di personaggi, la storia dell'architettura è una storia di grandi mostre anche. Non ci sarebbe la storia dell'architettura contemporanea se non ci fosse stata la mostra sull'International Style curata da Philip Johnson e Russell Hitchcock al MoMA nel 1932, nel momento in cui nasceva il settore architettura del mondo e che fu una mostra del MoMA e che fu una mostra che cambiò completamente le sorti della storia dell'architettura in America e soprattutto la storia delle relazioni tra l'America e l'Europa in termini di architettura. E italiana soprattutto. Nulla sarebbe uguale negli eventi che hanno dato forma all'architettura degli anni 70 e 80 se non ci fosse stato al MoMA Drexler, il curatore per molti anni, che scoprì negli anni 60 i Five Architects, Meyer, Eisenman, eccetera, eccetera, che condizionarono moltissimo la storia dell'architettura degli anni successivi. Così come sarebbe diversa la storia dell'architettura italiana senza molte mostre della Triennale degli anni 60, in particolare quella di Rossi del 1973 sull'architettura razionale. Quelle mostre, peraltro, non avevano veri cataloghi, ma produssero una serie incredibile di libri importantissimi per la nostra disciplina. Così come proprio in questi mesi molte iniziative espositive ricordano, a volte con un eccesso di nostalgia, ma in modo molto interessante, l'impatto obliquo e potente del postmoderno in architettura, che fu promosso in maniera perfetta dal progetto della Via Novissima di Paolo Portoghesi alla Biennale del 1980. Ancora il MoMA, ancora una volta attivo nel campo di quella che si potrebbe chiamare curatela operativa, no? E che incide realmente sulla realtà, nel 1988 fa una mostra che si chiama Architettura decostruzionista, curata incredibilmente ancora da Philip Johnson, 56 anni dopo la mostra del 32, e da Mark Quigley. E che mette insieme quei sette di quegli architetti che in qualche modo costituiscono ancora oggi il gruppo dominante, egemonico nell'architettura internazionale. Fare mostre vuol dire cercare di influire direttamente sulla storia e sull'architettura di un paese. Il Maxi stesso, la programmazione che cerchiamo di fare al Maxi, è pensata in modo da cercare di dare una scossa positiva ad uno scenario architettonico sofferente e complesso come quello italiano, appunto. Fare il lavoro del curatore è quindi un atto critico, la costruzione letterale di un progetto critico. Nella mostra sui musei che abbiamo citato prima c'erano musei come il Palais Tokyo, il Guggenheim di Las Vegas di Oma, il progetto di Sejima per Valencia, la trasformazione famosa della 798 di Pechino, che sono degli strani casi di non progettazione, casi di trasformazione di spazi in cui l'architettura riflette più su se stessa piuttosto che trasformare direttamente gli spazi, li lascia trasformare dalla vita. Tutti i musei che rappresentano sguardi particolarmente acuti, questi che abbiamo citato, sull'architettura di domani, su un'architettura che appunto oggi deve riflettere sulla sua natura, sulla possibilità di essere ancora spettacolare, ma allo stesso tempo sentirsi coinvolta nelle questioni di ecologia, sostenibilità, eccetera. Come è avvenuto per la mostra inaugurale Spazio, una delle vie maestre per il museo è quella di commissionare, no, per costruire la propria collezione, agli architetti delle installazioni museum specific. Le implicazioni positive sono innumerevoli, disinnescano la consumatissima questione della differenza tra opera e rappresentazione, che in questo caso coincidono, permettono all'architetto di produrre una visione quanto più possibile pura del pensiero architettonico, spingono i progettisti verso territori rischiosi e nuovi, stimolanti, vicini al confine con l'arte, in fondo la nostra vicina di casa, il Maxi. Se dovessi dire in cosa consiste alla fine la natura specifica del curatore di architettura, direi che consiste nel senso dello spazio, nella sensibilità al carattere di spazio pubblico connaturato al museo, nella capacità di produrre spazi, oggetti e idee in grado di dialogare con tutti, dentro e fuori i confini dell'architettura. E consiste oggi anche nella consapevolezza che siamo un ennesimo e necessario punto di svolta per l'architettura, pronta ancora una volta a capovolgere il rapporto tra spazio, società, città, tecnica e immaginazione. Consiste infine nella capacità di dialogare con la città che lo ospita, con le generazioni di progettisti più giovani e innovative, con la parte più viva o meno dormiente delle nostre scuole di architettura.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.